Mediterraneo Studi Politeisti.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, la trasmissione di questa sera verterà essenzialmente su cristianesimo e superstizione. Poi magari dal prossimo giovedì riprenderò il libro dell'Anticristo. Allora, prima di iniziare le trasmissioni, una cosa, con Francesco abbiamo deciso, visto che è a disposizione questa sala amarostica, vedremo cosa riusciremo a combinare, però per il terzo venerdì del mese, cioè in linea di massima, abbiamo deciso il terzo venerdì del mese di fare delle riunioni, non proprio delle conferenze, ma anche riunioni dibattito a proposito dei temi della stregoneria, cioè praticamente vediamo come si svolgerà, perché tutto dipende da, dobbiamo ancora parlarne un attimino, per cui dovremmo vedere come le cose si possono innestare. Comunque praticamente prenderemo tutto il crogiolo dello stregone e un argomento al mese lo svilupperemo e ne dibatteremo. Il primo chiaramente sono le determinazioni, che è come guardare il mondo, cioè come affrontare il mondo, cioè come considerare o come usare il metodo di giudizio rispetto al mondo della stregoneria, cioè che è proprio dell'individuo che percorre un sentiero di conoscenza. E che cosa sono le determinazioni? Cioè, uno degli elementi più importanti della stregoneria, che vengono quasi sempre ignorati dalle persone, perché non conosco né il termine e nemmeno conoscono l'importanza di ciò che sono, cioè degli strumenti che hanno a disposizione. Ma questa è la prima arte della stregoneria, cioè riconoscere di cosa siamo armati per affrontare il mondo, cioè quali sono gli strumenti che in realtà noi abbiamo per affrontare il mondo. Adesso vedremo cosa riusciremo a combinare, però l'idea mia e di Francesco è quella di vedere di riuscire a fare un incontro al mese. Naturalmente questo dipende da condizioni di cui noi non abbiamo il controllo, pertanto finché la sala è a disposizione le faremo. Quando la sala non sarà più a disposizione, chiaramente non siamo in grado di farlo. Questo dipenderà dalla situazione economica della radio, dalle condizioni in generale che si creeranno. E il primo di questo incontro verterà sulle determinazioni, però giovedì prossimo vi sarò più preciso sul programma, come le faremo e come lo svilupperemo. Per il momento abbiamo avuto questa idea, naturalmente cominceremo da gennaio eventualmente a partire, e dalle prossime trasmissioni vi dirò con più precisione cosa faremo, anche perché in questo ciclo, facendo tutti gli elementi del crogiolo dello stregone, magari viso a viso, parlando di meditazione, di contemplazione, parlando di sognare, parlando di l'arte dell'agguato, parlando di intento, parlando di giudizio di necessità, eccetera, potete venire fuori anche con le domande, cioè potete affrontare direttamente, e quello che non viene compreso può essere spiegato, cioè io posso spiegare le cose dal mio punto di vista, però il mio punto di vista è il mio, non è il vostro, cioè io do per scontato un sacco di cose che magari non sono scontate, e una persona invece vorrebbe sapere, vorrebbe chiarire rispetto a quello che lei pensa, quello che lei vede, come quello che io dico si innesta, quali sono le variabili. Io naturalmente posso, qui per radio, posso soltanto spiegare, ma partendo dal mio punto di vista, cioè partendo da quello che io so, dando per scontato quello che è la mia via, mentre invece se altre persone partecipano a questa esposizione possono chiedere, possono dibattere, possono anche verificare come in loro, che significato ha questo nel loro metro di giudizio. Allora stiamo tentando con Francesco di fare questo, però dipende da condizioni oggettive, cioè noi la buona volontà ci ammetteremo, però dipende anche da quello che troviamo. Bon, detto questo, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che io sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e tutto questo me lo sono guadagnato. Non permetterò certo a dei calunniatori, a delle persone che se ne sono strasbattute tutta la vita, accettando strage, stermini e offese alle persone, di dire delle cazzate semplicemente per offendere. Cioè, quei vigliacchi che non hanno il coraggio di andare a Voitile a dirgli: tu non devi più stuprare bambini, tu non devi più commerciare in schiavi, tu non devi più costruire le condizioni affinché si spacci l'eroina. Questi vigliacchi che non hanno questo coraggio hanno il coraggio di venire a offendere qui in radio. Cioè, è chiaro che io questo non lo permetto, perché la violenza non sta nelle mie reazioni, non sta nel desiderio della vita di costruirsi. La violenza sta in chi blocca la vita, sta in chi stupra bambini, sta in chi costruisce condizioni affinché avvenga lo spaccio dell'eroina, sta in chi distrugge nelle persone la loro capacità di determinarsi verso il futuro, sta nelle attività delle parrocchie, è chiaro questo? Cioè, sta nelle azioni la violenza, non nella percezione che ha l'uomo del mondo. Questo è un atto di vigliaccheria, cioè affermare che la percezione dei bisogni del mondo sia una cosa violenta è un atto di vigliaccheria, perché la violenza, nei termini comuni, è espressione di azioni ed è chi distrugge il sistema sociale che è violento, non chi tenta di costruire il sistema sociale. È chi va contro la Costituzione della Repubblica Italiana che è violento, non chi ottempera agli imperativi della Costituzione della Repubblica Italiana. Questo deve essere chiaro una volta per tutte. So benissimo che tanto non sarà mai chiaro. Un cristiano si sente onnipotente, in diritto di insultare chiunque, di sputare su chiunque, perché tanto lui è demandato immagine e somiglianza del Dio padrone. Vabbè. Va bene. Trasmissione di questa sera: cristianesimo e superstizione. Allora, è abbastanza lungo, per cui cercherò di leggere anche abbastanza velocemente. Cercate di afferrare il senso. Allora, dal dizionario Garzanti della lingua italiana, superstizione significa tendenza determinata dall'ignoranza o dalla suggestione ad attribuire a cause occulte o soprannaturali gli avvenimenti che possono essere spiegati con cause naturali. Sempre dal dizionario Garzanti, dal latino superstitio, onis, derivazione di superstare, stare sopra. Questo è quanto ci dice il dizionario della lingua italiana. Da questo è necessario partire per individuare quanto produce superstizione. Che cosa produce superstizione? Il non conoscere le cause di un accadimento e attribuirne la causa a cose diverse dall'accadimento stesso. In altre parole, privare i fenomeni attraverso i quali l'accadimento avviene delle caratteristiche proprie per attribuire tali caratteristiche ad un ente esterno alla formazione dell'accadimento. Io non sono malato perché un insieme di cause concorrono a costruire in me il malessere che determinano il mio stato di salute, ma sono malato perché cause esterne a me hanno indotto la malattia, esterne a me come fisicità. La malattia quale risultato di volontà che nulla hanno a che vedere con quanto ha prodotto la malattia. In altre parole, la superstizione è l'attività mediante la quale si privano i fenomeni che determinano le cause davanti alle quali manifestiamo la nostra non conoscenza della volontà di determinare se stessi e imputiamo il loro manifestarsi a una volontà diversa e al di sopra del fenomeno. È indubbio che io non conosca che un'infima parte dei fenomeni che concorrono a costruire e manifestare le cause che io descrivo. Ma un conto è che io non riconosca i fenomeni e un altro conto è che risolva la mia ricerca della conoscenza del fenomeno in un ente fantastico o a quanto sta sopra, quale causa esterna ai fenomeni che tale causa producono. Perché si manifesti la superstizione nel metodo di giudizio delle persone, è necessario che ci sia un interesse fisico o economico per il quale qualcuno trae beneficio dalla superstizione. Un soggetto umano che dalla superstizione trae un proprio potere. In secondo luogo, è necessario che le persone ignorino la sequenza dei fenomeni per i quali le cause si producono e pertanto imputino per la loro sopravvivenza la causa a quell'ente esterno alla causa stessa. In terzo luogo, quanto sta sopra e che produrrebbe le cause, deve essere imposto con una tale violenza che le persone non possono pensare ad altro che non a quella volontà quale produttrice di quelle cause. Deduciamo pertanto che la superstizione non è un atto spontaneo dell'individuo, ma è un'imposizione di chi quell'individuo intende trasformarlo in oggetto di possesso. La struttura che si serve della superstizione. La struttura del comando sociale, in questo caso leggi Chiesa Cattolica, Chiesa Cristiana, la struttura del comando sociale si impone al sistema sociale quale intermediario fra il soggetto che soggiace alla causa e il trascendente quale autore della causa. Questo collegamento è necessario per costruire la superstizione. Se chi è motore della causa è al di fuori dei sensi e delle rappresentazioni del soggetto, il soggetto è in balia di decisioni alle quali non può accedere e nelle quali non può intervenire. Il Dio padrone manda la malattia, il soggetto subisce la malattia e supplica il prete e la Chiesa Cattolica che il prete e la Chiesa Cattolica intercedano, se ciò è nel loro interesse, presso Dio, affinché l'ammalato guarisca. Ecco la struttura fare da tramite fra un trascendente e un soggetto che subisce le cause. La struttura, per far da tramite, deve convincere il soggetto di essere... La struttura fa da tramite deve convincere il soggetto di essere in possesso di un mandato particolare per intervenire nei confronti del trascendente che sta agendo sul soggetto. Solo che le cause che opprimono il soggetto sono generate direttamente dalla struttura che costruisce il tramite, perché soltanto in quel modo tale struttura può intervenire. La malattia è determinata dalle condizioni insane in cui la Chiesa Cattolica costringe gli individui a vivere per i propri interessi di dominio. La Chiesa Cattolica, che impone agli individui la credenza di intercedere nei confronti del Dio padrone, è il soggetto che produce le malattie. In Africa la diffusione dell'AIDS è frutto dell'attività della Chiesa Cattolica contro i preservativi. La perversione del ruolo della Chiesa Cattolica nelle superstizioni è data dal fatto che è proprio la Chiesa Cattolica ad essere causa di malesseri nei confronti del soggetto che a quella struttura si rivolge affinché i malesseri siano rimossi. Cioè persone che vanno a Lourdes, la loro malattia è dovuta alla Chiesa Cattolica e vanno a Lourdes per farsi passare la malattia. La distruzione della ginecologia ai tempi di Roma antica, fatta dalla Chiesa Cattolica per permettere il libero genocidio da parte del suo Dio padrone, ne è un esempio. È la struttura che deve costringere un soggetto adeguandolo alla struttura stessa, altrimenti ella non è in grado di intervenire. La struttura deve costruire nel soggetto la convinzione che le cause opprimenti derivano dall'intervento di un trascendente davanti al quale egli è impotente. Solo che il trascendente davanti al quale egli è impotente non agisce all'interno della trascendenza, ma proprio sotto e all'interno dei suoi sensi. La fame, il malessere, i problemi di lavoro, i problemi amorosi, i terremoti, eccetera, sono tutti fenomeni rientranti sotto i sensi del soggetto. Sensi che non individuano la causa, perché la struttura che fa da tramite fra il soggetto e il trascendente ne indica la causa nell'attività del trascendente, per le sollecitazioni del soggetto, i suoi peccati, che si è sottratto al dominio della struttura che fa della rappresentazione del trascendente giustificazione del suo potere sul soggetto stesso. La struttura ha ucciso nel soggetto la capacità e l'indipendenza dell'indagare, costringendolo a risolvere in essa le risposte alle domande sul perché delle cose. La struttura non ha solo costruito l'ignoranza nel soggetto, ma ha ucciso la capacità del soggetto di concentrare la propria attenzione su qualsiasi tipo di spiegazione e di risoluzione che non sia quella proposta dalla struttura di controllo che fa da tramite col trascendente manifestazione del proprio potere di possesso all'interno del sistema sociale. Dove non esistono spiegazioni alle cause che si presentano, il soggetto è naturalmente portato a sospendere il giudizio e a chiedersi il perché del fenomeno. La struttura di collegamento col trascendente, leggi sempre a Chiesa Cattolica, uccide questo. Solo l'uomo timoroso e sottomesso diventa superstizioso. L'essere umano timoroso è colui che non solo non è in grado di spiegare i fenomeni che producono le cause che lo assalgono, ma non è nemmeno in grado di produrre dei giudizi di necessità tali da dare delle spiegazioni provvisorie che non siano emanazioni della struttura di potere dalla quale è dipendente. Se ti arriva quella malattia, è il Dio padrone che te l'ha mandata. Non ha importanza se per metterti alla prova, se per amore o per punirti. La struttura di controllo usa tutto il proprio potere di dominio per non spiegare le cause e costringerlo a spiegazioni fantasiose, solo al fine di controllare il soggetto e le sue tensioni di sviluppo, oppure la tortura, per esempio nel caso di Galilei. La struttura di controllo, per riuscire ad imporre la convinzione che la malattia è espressione della volontà del Dio padrone, ha distrutto la medicina che poteva dimostrare il contrario. La stessa cosa vale oggi per l'attività della struttura di controllo per quanto riguarda l'aborto e le nascite. Nulla deve interferire con la volontà del Dio padrone di trafficare nei suoi schiavi e nelle sue bestie. Io d'altronde vivo per consolarti, dice la Chiesa Cattolica, e sottometterti alla struttura di controllo. E se tu interferisci con la volontà del Dio padrone, interferisci in realtà con la mia capacità di controllarti e sottometterti. Dunque, se tu non devi assolutamente interferire con la casualità, che è emanazione del Dio padrone, è che io uso per dominarti in quanto sono il tramite col Dio padrone. La struttura di controllo costruisce superstizione impedendo all'individuo la pratica di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, costringendolo ad essere esposto alle intemperie della vita di cui la struttura di controllo, leggi sempre Chiesa Cattolica, ritiene di essere mediazione fra queste e l'individuo sottomesso. Da questa struttura coercitiva d'insieme, l'individuo, anziché costruire delle strategie d'uscita dalla sottomissione imposta, costruisce delle strategie per aggirare la mediazione fra la struttura di controllo e il Dio padrone, cioè fra la Chiesa Cattolica e il Dio padrone. Costruisce, attraverso la propria immaginazione, degli intermediari che medino fra scusate, l'imponderabile quale emanatore delle cause oppressive e la volontà che tali cause invierebbe, stando a quanto gli ha fatto credere la struttura di controllo, leggi Chiesa Cattolica. In questo caso la superstizione è il tentativo di aggiramento della struttura di controllo, quale mediatore fra il soggetto sottomesso e il suo torturatore, il Dio padrone. La superstizione è il prodotto di una struttura di potere e di dominio emozionale sugli esseri umani, una struttura che costringe gli esseri umani a considerarla onnipotente, ad immagine e somiglianza del Dio padrone e Dio padrone assoluto di cui pretende di essere emanazione e che, per far questo, costringe gli esseri umani ad essere impotenti davanti alla vita e alla quotidianità. Il cristianesimo e la Chiesa Cattolica, in particolare, quale costruttore ed emanazione della superstizione. Il soggetto privato delle proprie determinazioni. È del tutto logico trovare a questo punto nei Vangeli ufficiali delle chiese cristiane gli imperativi del Dio padrone finalizzati a privare l'individuo della propria capacità di affrontare l'esistenza, di provvedere per il domani. In Luca troviamo l'imperativo di rinunciare a rivendicare la giustizia e di accogliere il nemico quando ti ruba il mantello. Tu lo devi fare, non lui. Luca 6:30. In Giovanni gli esseri umani sono paragonati a un gregge di pecore che Dio gli avrebbe dato e nessuno gli può togliere. Giovanni 10:29. In Marco si colpevolizza chi provvede per il futuro. Dice fra le altre cose: perché vi preoccupate per non aver pane? Non avete ancora riflettuto e capito? Io faccio i miracoli, io vi moltiplico i pani e i pesci. Quando io ho spezzato 5 pani per 5.000 uomini, quante ceste avete raccolto di avanzi? Questo è Marco 7:17. In Matteo si legge: ora, se Dio veste l'erba del campo, che oggi è e domani viene gettata nel forno, quanto più gestirà voi gente di poca fede? Non vogliate dunque angustiarvi dicendo che cosa mangeremo domani, che cosa berremo, di che cosa ci vestiremo. Di tutte queste cose, infatti, si danno premura i pagani, sono i pagani che arano, sono i pagani che costruiscono, voi pensate a rubare, praticamente dice. Ora, il Padre vostro sa che avete bisogno di tutto questo, cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date, che vuol dire vi consentiremo di rubarle. Questo è il messaggio del cristianesimo per distruggere l'essere umano. In questo modo la scienza, la conoscenza, la medicina, le biblioteche, le scuole pubbliche verranno distrutte dai cristiani per avere il dominio, affinché nessuno agisca per provvedere per il domani. Anche fino al secolo scorso, 1800, i cristiani, la Chiesa Cattolica, fece una guerra feroce affinché lo Stato non accettasse di fare istruzione obbligatoria a tutti i ragazzi, ma li si lasci ignoranti per meglio sottomettere. Vi ricordo che la Chiesa, i cattolici erano quelli che costringevano i bambini a lavorare 12-14 ore al giorno, se qualcuno ha perso la memoria. In questo modo hanno costruito il terreno per costruire la superstizione, che avrà il suo culmine nei testi di demonologia degli inquisitori cattolici per giustificare la mattanza di chi non si poteva difendere. Queste operazioni di distruzione della conoscenza del mondo antico si innestano su condizioni precedenti che erano assolutamente periferiche in quelle società. Erano il riflesso della piccola magia popolare, le piccole relazioni col mondo circostante proprie di ogni individuo. La prima operazione che fa il cristianesimo è privare quelle magie della determinazione con la quale i soggetti le praticavano, cioè praticamente le rendevano davvero operazioni magiche, facendo propria la forma, cioè come si fa il rito come parte esterna. Queste piccole magie vengono assunte nella loro forma e rappresentazione dal cattolicesimo, che le eleva ad insegnamento del Dio padrone, facendo diventare preposizioni divine attraverso le quali mettere a ferro e fuoco il mondo antico, affinché nessuno osi affermare che la volontà del Dio padrone espressa nei Vangeli ufficiali è solo una volgare truffa. Con questo si distrugge definitivamente l'apparato emozionale degli esseri umani. Sarà la vita, necessità e intento che modificheranno a poco l'orrore della distruzione, ponendo esigenze davanti al quale il ferro e il fuoco della Chiesa Cattolica ben poco poteva. Vi ricordo che i cinesi avevano la polvere da sparo per fare i fuochi d'artificio. Ci vollero i cappuccini, i cosi, quelli di San Francesco, perché la polvere da sparo diventasse un mezzo per ammazzare. I francescani inventarono il mezzo per ammazzare le persone, tanto per essere chiaro. Struttura di potere che media col Dio padrone. Anticamente questa mediazione era appannaggio degli uomini nel loro insieme, però anticamente tutti gli esseri umani erano in rapporto diretto con le divinità, sia quelle dello Stato che quelli privati della casa dei numi e degli esseri di energia. Ogni essere umano accedeva alla divinità per quanto riguardava se stesso. Il cristianesimo, mettendo a ferro e fuoco l'antichità, ha distrutto tutto questo. Le distruzioni, le morti, le stragi, in seguito ai decreti imperiali contro i sacerdoti pagani, i maghi, gli indovini, furono talmente feroci da costringere le persone a sottomettersi ai preti cristiani, i quali si arrogarono la mediazione fra gli uomini e gli dèi. Non la mediazione fra gli uomini e gli dèi, ma fra esseri umani trasformati in bestiame e un Dio trascendente e irraggiungibile che però, a detta dei preti, era il responsabile di fame, miseria e catastrofi per costringerli a sottomettersi ancora di più al prete cattolico stesso e alla struttura che rappresentava. I preti cattolici hanno sterminato e annientato centinaia di popoli al fine di compiacersi della propria onnipotenza quale manifestazione del proprio Dio assassino. Il fine di tutto questo era impedire agli esseri umani di incontrare qualcuno che insegnasse loro a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, sottraendoli dalla costrizione emozionale che li costringeva ad inginocchiarsi davanti alla Chiesa Cattolica. In quel caso sarebbero stati fatti oggetto dell'ira divina sotto forma di spade, fucili, cannoni e di coloro che erano al servizio dei preti cattolici. Costruzione del soggetto, nel soggetto dell'impotenza con la quale affrontare la vita. Generazione dopo generazione si è impedito agli esseri umani di provvedere per il proprio futuro. Generazione dopo generazione si è costretto gli esseri umani ad autoconvincersi che quanto accade lo si è chiamato attraverso le proprie azioni dal Dio padrone. Generazione dopo generazione si è convinto gli esseri umani della presenza di un maligno che agirebbe fra gli esseri umani stessi e che anch'egli appartiene alla trascendenza pur esprimendo le proprie azioni nella quotidianità. Si è convinto gli esseri umani che non sono loro incapaci di organizzarsi per provvedere il proprio futuro o a mettere in essere azioni strategiche al fine di ottenere dei risultati, ma si convince che quanto essi non sono in grado di ottenere è opera di un maligno o della pochezza della sottomissione al Dio padrone di cui la struttura coercitiva della Chiesa Cattolica è demandata. Questa impotenza d'azione si scontra con le necessità soggettive di mettere in essere delle azioni per assicurarsi quanto manca, la salute fisica o psichica, l'amore, la sicurezza sociale come il lavoro, la carriera, eccetera. Non si è in grado di mettere in essere delle azioni strategiche, ma si presenta la necessità di fare qualcosa per raggiungere degli obiettivi. La prima azione superstiziosa è la preghiera. Dalla propaganda della Chiesa Cattolica si deduce che un soggetto, pregando, può chiamare il Dio padrone creatore dell'universo che lo aiuti nell'impresa di conquistare l'amore, il posto di lavoro, la salute perduta, eccetera. Questa superstizione viene alimentata per questioni di puro potere economico della Chiesa Cattolica, che anzi fa della mediazione fra chi prega e il Dio padrone la fonte del proprio potere di possesso degli individui. La seconda azione superstiziosa consiste nel chiamare il demonio. Visto che il Dio creatore è così lontano, tanto vale rivolgersi al demonio che è così vicino. Così, per averne i favori, si mettono in essere tutte quelle azioni che la Chiesa Cattolica indica come azioni che compiacciono il demonio. Solo che quelle azioni non sono il frutto degli insegnamenti, solo che quelle azioni sono il frutto degli insegnamenti della Chiesa Cattolica e non di chi segue il demonio. Leggetevi i manuali degli inquisitori cattolici. Erano loro che, torturando le donne, si facevano confermare dalle torture quanto andavano farneticando con le loro fantasie perverse. Un altro passo è allontanare il male o fare il male per maledizione. Anche questo è preso dai Vangeli ufficiali. Il fico che non gli dai fichi ad un povero pazzo di Nazareth affamato, questi lo maledice e il fico si secca. Poi millanta il suo potere distruttivo della preghiera e della sua fede. Potrei gettare le montagne in mare. Cioè, che figo. Ed ecco come viene costruita la superstizione magica. Si fanno riti per maledire o riti per eliminare il malocchio. Un malocchio o un'invidia come il prodotto di un'entità trascendente alla quale non si può giungere. Si aggira il potere dominante della Chiesa cristiana cercando dei diversi mediatori. I mediatori si presentano sia all'interno della Chiesa cristiana che di volta in volta li tratta da santi o li brucia come roghi, sui roghi. Oppure si presentano anche fuori dalla Chiesa cristiana, specialmente i giorni nostri. Come la Chiesa cristiana deruba i suoi fedeli di denaro, il pazzo di Nazareth insegna come trasformare i ricchi in poveri, cioè che i ricchi devono diventare poveri per dominarli. E come la Chiesa cristiana deruba i suoi fedeli con attività di grande professionismo, i maghi, maghetti e fattucchiere, quelli da televisione, tanto per dirci, li derubano con un'attività dilettantesca. Sono dei poveri dilettanti a quattro soldi. Diverso era prima del cristianesimo, quando le relazioni fra l'essere umano e il mondo circostante portava l'essere umano a scorgere i fenomeni che procuravano cause. Anche se quei fenomeni erano indicati come divini, erano sempre fenomeni propri del mondo reale e non un prodotto di un fantasioso trascendente. Il fulmine era la voce di Giove, ma Giove era l'atmosfera, non l'ira per i peccati come farnetica la Chiesa Cattolica, per ottenere sottomissione. Per evitare danni, certamente gli antichi facevano sacrifici e mangiavano quanto sacrificavano, ma i sacrifici erano fatti per evitare attacchi di panico più che altro, per evitare danni al sistema sociale, come indicato dai libri sibillini, quelli veri, quelli che andarono bruciati alla distruzione del Tempio di Giove, attorno circa al 70 a.C., mi sembra. Stiamo mettendo in essere delle azioni affinché l'ira dell'atmosfera si plachi, l'ira dei fiumi si plachi, l'ira dell'essere mare si plachi. Così nelle religioni antiche si costruiva un allineamento fra il divino che cresceva negli esseri umani e il divino che li circondava. Questo non impediva loro di cercare le cause dei fenomeni. Il divino non stava nel trascendente, ma nel fenomeno stesso. Per questo, davanti alla causa prodotta da fenomeni sconosciuti, indagavano, analizzavano, costruivano elaborazioni dialettiche pur riconoscendo il divino presente nella causa stessa e nei fenomeni che la causa provocava. Se avete qualche dubbio, leggetevi Lucrezio della Natura. Perché la scienza non può nulla contro la superstizione? Perché la superstizione è fagocitazione, mangiare, fare proprio, da parte del soggetto, dell'incapacità ad affrontare le contraddizioni della vita. Egli si sente piccolo davanti al mondo, si sente impotente davanti a quanto è sconosciuto. La scienza e la ricerca in generale affrontano sì la descrizione dei fenomeni, ma gli scienziati sono essenzialmente dei tecnici soggiogati alla superstizione. Maggiore è il loro studio e maggiori sono i quesiti posti. Davanti all'impossibilità di descrivere l'interezza dell'esistente, preferiscono immaginare un tecnico come loro, ma così bravo da descrivere l'intero esistente. In pratica si mettono in ginocchio davanti ad un altro tecnico immaginato. La superstizione sposta le modalità di giustificazione soggettiva dell'oggetto davanti al quale ci si mette in ginocchio. Anziché affermare che lo sconosciuto è maggiore del conosciuto e pertanto ci si deve attrezzare. Scusate un attimo, qua c'è una cosa che devo segnare, dunque. Ci si deve, miseria. Ci si deve attrezzare per affrontare al meglio lo sconosciuto nel quale si vive. Si preferisce immaginare un tecnico capace di conoscere lo sconosciuto e l'inconoscibile, che abbia la capacità di intervenire nelle contraddizioni e nei problemi della nostra vita. Uno scienziato è un tecnico che conosce alcune cose, magari molto bene, scusate, da essere definito genio o benefattore dell'umanità. Ma davanti allo sconosciuto, che sente immanente, anziché diventare coraggioso, preferisce ricorrere alla superstizione, immaginando qualcuno che sappia intervenire laddove lui non è in grado di intervenire. La superstizione si sposta, esce dalla specializzazione tecnica. Per esempio, non è il Dio padrone che fa muovere il sole o fa nascere i fiori, per rientrare dalla finestra dell'incapacità della gestione emozionale. Però sicuramente il Dio padrone interviene in qualche modo in una qualche parte del meccanismo per cui il sole si muove. Oppure sicuramente qualcuno, il Dio padrone, interviene all'interno del processo per cui sbocciano i fiori. Sì, tecnicamente descrivo quel processo, però sicuramente interviene in qualche modo. Un'altra questione è lo spostamento dell'intervento del Dio padrone. Se c'è stato un tempo in cui si invocava il miracolo affinché un individuo si salvasse da un attacco di polmonite, oggi che l'essere umano, almeno nei nostri paesi, è in grado di guarire da un attacco di polmonite, si invoca il miracolo per i tumori, per l'AIDS, per le paralisi. Anziché affermare c'è uno sconosciuto che dobbiamo conoscere, si costringono le persone a pregare per l'intervento del Dio padrone. Nel far questo si combattono tutte le prevenzioni che possono consentire alle persone di non essere ammalate ad opera del Dio padrone. La Radio Vaticana, per esempio, per far ammalare di cancro gli abitanti di Roma, esprime una potenza di emissione di onde radio fuori dalle leggi, e lo fa solo per far ammalare di cancro le persone. La Chiesa Cattolica, per far ammalare le persone di AIDS, fa quanto è in suo potere per combattere l'uso del preservativo, e lo fa per farle ammalare di AIDS, oppure per farle partorire perché siano nella miseria. Così può invocare il Dio padrone affinché intervenga quel miracolo e sviluppare superstizione. Già tempo addietro, la peste nera fu conseguenza del massacro dei gatti, accusati di essere un animale della stregoneria, e la proliferazione di topi e delle pulci propagò la peste nera. I veneziani, per cui era la peste nera, è derivata dalla superstizione imposta dalla Chiesa Cattolica. I veneziani hanno costruito una chiesa per la Madonna che ha fermato la peste nera dopo aver massacrato tre quarti della popolazione. Questa è la superstizione. Avessero almeno messo in atto delle strategie di prevenzione. Purtroppo non fu fatto. Non gli fregava niente. La superstizione, inoltre, si manifesta in maniera diversa da ceto sociale a ceto sociale. Ad un ceto sociale più basso viene imposta la superstizione più violenta. Il ceto sociale più culturalmente preparato, chiamiamolo così, è sottoposto ad una superstizione di tipo culturale, molto più forbita. La superstizione di tipo culturale serve alla Chiesa Cattolica per imporre superstizione e sottomissione al ceto sociale più basso. Senza la superstizione subita, imposta e riproposta dal ceto sociale culturalmente preparato, la sottomissione dei ceti sociali più bassi, cioè della massa di manovra, delle pecore da macello, non ci sarebbe. In altre parole, per imporre la sottomissione che costruisce sottomissione nei ceti sociali, per rimuovere la superstizione che costruisce sottomissione nei ceti sociali bassi, è necessario rimuoverla dai ceti sociali culturalmente più preparati. Un ultimo appunto. Il paganesimo riconosce l'essere umano quale un dio fra dei. L'investigazione dei fenomeni consente all'essere umano di comprendere alcuni dei meccanismi attraverso i quali gli dei si manifestano e nei quali la specie dalla quale diviene ha costruito i propri adattamenti. La ricerca scientifica, anche se limitata alla ragione, è comunque un modo per conoscere gli dei e non può esistere, salvo le teorizzazioni soggettive prive di supporto sperimentale, dunque non può esistere una via alla stregoneria e alla conoscenza degli dei in contrapposizione alla lettura che ne fa la sperimentazione scientifica. Può essere che questa sia limitata. Può essere che questa non consideri alcuni fenomeni, ma una via alla stregoneria non può esimersi dal riconoscere la validità e i limiti della sperimentazione all'interno della ragione. Lo sviluppo scientifico, come allargamento dei confini della ragione e del suo descritto, altro non è che identificazione dei meccanismi di manifestazione degli dei nel quotidiano. Il paganesimo, dunque, non è mai superstizione. Ricordiamo che non era necessario l'arrivo della scienza moderna perché Roma antica conoscesse la connessione fra rete fognaria e le malattie. Le cloacche vennero costruite nella Roma antica per raggiungere lo stesso livello. La Parigi cristiana terrà i suoi cittadini 1300 anni nella merda e malattie su malattie. Le terme nelle società precristiane erano luoghi comuni e pubblici e non erano legati al ceto sociale. I cristiani le chiuderanno per consentire al loro dio padrone di far ammalare gli esseri umani. Con l'impotenza davanti alla malattia nasce l'aspetto moderno della superstizione. I pagani usano il preservativo, non solo i pagani, ma coloro che rifiutano la superstizione per evitare l'AIDS e gravidanze che alimentino miseria e sottomissione. I cristiani impongono non solo ai propri fedeli, ma cercano di imporre a tutto il sistema sociale o l'astinenza sessuale che produce malattie fobiche, dopo ci penseranno i loro esorcisti ad esaltarsi nelle loro perversioni, o l'assenza di preservativo o di anticoncezionali, al fine di costruire dolore, miseria e malattia con le quali imporre superstizione. La lotta dei cristiani contro l'eutanasia non è la lotta di chi dice «voglio vederci chiaro nelle regole» oppure «voglio capire come viene gestita», ma è l'imposizione del dolore agli esseri umani indifesi finalizzato a costruire superstizione. I cristiani dicono «è Dio che ti ha mandato il dolore», nascondendo la loro attività dietro la superstizione di chi, impotente a difendersi perché è su un letto, è costretto ad accettare affermazioni dei soliti torturatori. In realtà sono i cristiani che costruiscono il dolore nei malati, impedendo ai medici l'uso degli antidolorifici come la morfina negli ospedali e in special modo ai malati terminali. Così è in Italia, in altri paesi dove il controllo militare di Wojtyla della Chiesa Cattolica è minore, è molto diversa la situazione. Conclusioni. La superstizione è costruita dalla Chiesa Cattolica. La superstizione è costruita mediante il condizionamento educazionale. La superstizione è costruita attraverso la distruzione del sapere e della conoscenza fatto dalla Chiesa Cattolica. La superstizione è costruita attraverso le azioni della Chiesa Cattolica di violenza che pratica su dei bambini indifesi. L'imposizione della superstizione è successo quando ad essere imposto è il terrore instillato dal Dio Padrone di cui la Chiesa Cattolica è manifestazione. Questo viene instillato distruggendo gli esseri umani e la loro capacità di costruire il Dio che cresce dentro di loro. La Chiesa Cattolica costruisce superstizione perché questa è la sua ragione d'esistenza. La Chiesa Cattolica ha costruito la superstizione attraverso stragi e genocidi di interi popoli, attraverso la distruzione sistematica della loro conoscenza che ha sostituito con la sottomissione. La superstizione domina nelle persone quando sono costrette a credere nell'esistenza di un Dio creatore. La superstizione domina quando si costringe le persone in ginocchio davanti a un povero pazzo che pretende di essere figlio del Dio creatore, Dio creatore egli stesso. La superstizione domina l'essere umano quando i cristiani costruiscono la distruzione del Dio che cresce dentro gli esseri umani. Unica forza che permette agli esseri umani di riconoscersi parte di un mondo composto da dei, nel quale prendersi nelle proprie mani la responsabilità del proprio divenire e imparare a chiamare le cose col loro vero nome. L'unico modo per uscire dalla superstizione è finirla di fantasticare attorno ad un inesistente Dio padrone e riconoscere gli dei che ci circondano. Ma per riconoscere gli dei che ci circondano è necessario riconoscere noi stessi degli dèi, che attraverso la nostra volontà determiniamo le scelte con le quali procediamo a costruire noi stessi prima di tutto e l'intero sistema sociale come conseguenza. Marghera, 10 dicembre 2000, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Questo è il trattato su superstizione e cristianesimo. Se qualcuno dovesse dire, ma anche prima della Chiesa Cattolica c'era la superstizione, dico non è vero. E perché dico non è vero? Perché le relazioni fra l'essere umano e il mondo circostante non erano altro che il frutto della trasformazione dell'essere umano. La capacità di trasformazione dell'essere umano è stata distrutta dalla Chiesa Cattolica. In altre parole, cosa significa questo? Significa che se io voglio correre i 100 metri in 9,9, devo allenarmi a correre i 100 metri, cioè devo tutti i giorni mettermi a correre. Ma se arriva la Chiesa Cattolica che mi costringe in ginocchio fin da bambino e mi costringe a stare in ginocchio, io togliendomi la posizione in ginocchio non sarò mai in grado di correre i 100 metri in 9,9. È chiaro questo? Cioè le condizioni che vengono costruite vengono ad annientare la mia capacità di rapportarmi col mondo. Quando viene distrutta la capacità di rapportarmi col mondo, si dice, ecco, vedi, il fatto che qualcuno possa correre i 100 metri in 9,9 è solo una leggenda, vedi che non è possibile, vedi che tu non sai correre i 100 metri in 9,9. Hanno costretto gli esseri umani in ginocchio, chiaramente gli esseri umani in ginocchio non sanno più correre i 100 metri in 9,9. Se dal punto di vista fisico questo è possibile come esempio ed è semplicissimo, dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della manipolazione dell'energia vitale, dal punto di vista della capacità psichica, dal punto di vista della capacità psichistica, questo è mille volte più vero. Cioè, se fisicamente, oggi come oggi, da Zatope, e ringraziamo sempre Zatope ad oggi, sappiamo che allenandoci possiamo migliorare le prestazioni fisiche, bene, cambiando le condizioni di distruzione dell'uomo imposte dalla Chiesa Cattolica, si ha una rappresentazione diversa, una relazione diversa fra l'uomo e il mondo. Questo è stato distrutto dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha fatto sua soltanto la rappresentazione formale, l'apparenza. Lei ha alzato anche lei, la Chiesa Cattolica, le statue come le alzavano i pagani. Anche la Chiesa Cattolica ha alzato le statue. Ma i cattolici non sono davanti alle statue come erano i pagani davanti alle statue. Il modo di essere davanti alle statue è diverso, per cui il valore che ne hanno le statue in relazione al sistema sociale in cui viviamo è diverso. Non è Atena, Minerva, che viene portata in catene a Roma e a Roma non può essere lasciata in catene perché la conoscenza e il sapere e la costruzione della società civile non può essere incatenata, per cui viene sciolta le catene perché il Dio non può essere incatenato perché altrimenti non si cala negli esseri umani. Qui siamo davanti alla rappresentazione formale, cioè a una forma, fate conto che la Madonna che usano i cristiani non è altro che la rappresentazione, una delle rappresentazioni di Iside, la rappresentazione di Iside viene rubata da quello che è Iside, viene usata dalla Chiesa Cattolica per fare la loro Madonna. Ma mentre Iside è un potere della vita, è un potere della conoscenza degli esseri umani, e davanti a Iside gli esseri umani si trovano ardimentosi e coraggiosi, davanti a Madonna vengono costretti in ginocchio, vengono costretti a supplicare, vengono costretti ad implorare, cioè vengono costretti a perdere la loro determinazione davanti alla vita. Con questa operazione, uccidendoli dentro, dice, resta cosa? Soltanto l'immagine. Vedete, ci sono due immagini uguali. Peccato che gli occhi che guardano quelle due immagini siano diversi. Ed è questo che è diverso. Ed è la sottomissione, ed è costringere persone in ginocchio che costruisce superstizione. Solo ed esclusivamente questo costringe le persone a distruggere la loro capacità di determinazione nella quotidianità. E allora ti viene fuori tipo il calendario fatto dai frati, i cappuccini, perché sembra che da San Francesco fino ad oggi sono tutta una banda di criminali assassini, quali cosa dicono? Fanno gli odori che hanno fatto, gli odori che si sentono. Se senti l'odore di gelsomino, adesso io vado un po' a memoria, significa che Padre Pio ti guarda contento. Se senti odore di merda, sicuramente Padre Pio non è soddisfatto di quello che fai, che è una forma di divinazione che può essere usata dalle persone, ma quando costruiscono il Dio che alimenta loro e sono in armonia col mondo circostante. Questa forma di divinazione viene distrutta nella sua sostanza, cioè nella capacità delle persone di trasformarsi. Si tiene la formuletta in apparenza e si dice alle persone: se tu dici abracadabra sicuramente ti arriva il miracolo, e là si fonde la superstizione. La superstizione non è altro che la privazione di quella che è la capacità divina degli esseri umani. Questo è in realtà, e questo fa comodo, perché questo porta soldi. Portando soldi si può accrescere la superstizione e si può aumentare il proprio dominio sulle persone. Per cui la superstizione è il prodotto dell'attività della Chiesa Cattolica, la superstizione è l'attività di Wojtyla, la superstizione è roba da Ratzinger, è roba da Biffi, è roba da Martini, è roba da Nones, è roba da Cè, è roba da Matiazzo, cioè roba di questi criminali che vivono, mangiano sulla superstizione al fine di costringere in ginocchio bambini a pregare, che è la cosa più infame che esista, è un atto di terrorismo nei confronti della Costituzione. Va bene, e questo sì mi fa indignare la distruzione della vita, mi fa indignare la distruzione della Costituzione della Repubblica Italiana, mi fa indignare la distruzione degli individui, e ho il diritto di indignarmi, mentre i cristiani non hanno il diritto di rivendicare la libertà di trafficare in schiavi, libertà di trafficare in schiavi, libertà di costruire le condizioni per spacciare eroina, libertà di costringere bambini in ginocchio. Questo è il concetto di libertà dei cristiani, è lo stupro della vita, e lo fanno magari anche con gentilezza, col sorriso. Perché? Perché non hanno amore per la vita, hanno solo la truffa nel cuore e hanno la truffa nelle loro espressioni. Perché il cristianesimo porta a costruire questo, perché questi sono gli insegnamenti del Gesù di Nazareth e questi sono gli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra. Va bene, 049-700-700, 049-700-838, per il numero di telefono. Pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio. Però non puoi misconoscere l'enorme teatralità meravigliosa che c'è sotto. Ma tu immagina cosa hanno costruito. Ma ti rendi conto che è enorme questa teatralità, sotto le regge. Non so fino a quando. Cioè dimmi qualcosa, come hanno fatto a costruire e imbastire tutte queste robe?
Sai quanta gente l'ho messo in ginocchio per farlo?
Ma ti rendi conto che potenza per arrivare a strambare tutto e non so, proprio c'è una filodrammatica sotto che veramente è enorme, insomma, non riesco a comprendere come facciano. Cioè, perché la gente, come hanno il televisore a casa e guardano internet, passano alla corona, a Rosario, e non si rendono conto del divario, di questo salto così, dall'alcol, dalla bottiglia all'acqua, insomma, per dire. Perché veramente uno si può allucinare in tanti modi. Ma io rimango ancora allibito a pensarci a questa teatralità che loro inventano un teatro continuo. Tu pensa solo ai paramenti quando uno muore, tu pensa a quello, cosa non hanno inventato, che storie hanno inventato, rubando naturalmente anche a voi altri pagani, hanno fatto chissà quanto, ma come hanno camuffato tutto questo? Parlane, ti ascolto. Hai fatto un qualcosa di meraviglioso stasera, ho sentito di quelle cose fantastiche. Ti saluto Claudio.
Ciao, grazie. Ciao.
Pronto?
Ciao Claudio, sono Sandro da Vicenza.
Dimmi.
Ciao. Come sei intanto? Non sei arrabbiato così? Pronto?
Sì.
Senti una cosa, sta attento. Vedo che c'è un certo muro, diciamo così, nella società, no? Un po' su tutto, e ti rendi conto benissimo da quello che ti dici. Però, secondo te, visto che la gente in una forma o su un'altra ha bisogno dei riferimenti, cioè, secondo te, in coscienza, da parte nostra, da parte tua, perché non c'è mica che a me distanzia tanto da quello che ti dici, però se ti fai riferimento, ad esempio, e da come che te sostieni, secondo un tuo tipo di ragionamento, di cultura, ed è qualcosa che ti scava anche a fondo, diciamo, dentro di te. La gente per quanto poco, che ha bisogno, come che ti dicevo prima, dei riferimenti, giusti o sbagliati che sia, a un certo punto, tu ti dici, mi viene da squillare un campanello in qualche maniera, no? Se mai è possibile che la gente sia così cristallizzata, forte per dire, nelle proprie idee, nelle proprie opinioni, e non che basta, mi è secondo te, a un certo punto, no, a un determinato percorso della sua vita, a trovare certe riflessioni, indipendentemente da quello che magari non solo che ti sostieni, ma anche da qualsiasi altra, credo, forte per dire, politico.
Giusto che risponda per telefono o per radio?
Ma rispondo anche per radio, dai, in linea di massima, cioè,
sì, sì, ho capito.
Speriamo capire, certo, certo. Insomma, ecco, capito anche una buona parte del
sì, no, io ho capito.
Però ecco, i riferimenti secondo me, perché questa gente che su una forma o sull'altra trova anche dei riferimenti su una lettura, giusto o sbagliata che sia, ti ho io di me che su un libro che si riconosce per metà, chi per un terzo, chi per
certo.
Intero.
Sì, sì, indubbiamente.
Ecco, Vuria, ecco, che te mi dici?
Te dico subito, merito. Certo, ciao.
Va bene, allora rispondiamo un attimino a questo radioascoltatore e poi chiudiamo la trasmissione. Allora, il problema è questo, purtroppo l'uomo non è creato di immagine e somiglianza ad un dio pazzo, l'uomo è costruito dall'ambiente in cui nasce, l'ambiente in cui nasce crea le condizioni che vanno a costruire il modo di pensare, il modo di essere, il modo di rappresentarsi la vita. Purtroppo le persone le ha bisogno di tutto questo, perché questo si sta imposto e da questo non sanno più di tanto uscire. Pertanto le persone si trovano un po' ingabbiate. Chiaramente fanno degli sforzi per costruirsi, anche perché bisogna mangiare, bisogna vivere, bisogna fare l'amore, bisogna fare tante cose, cioè necessità e intento continuano a spingere gli esseri umani per avere uno spazio diverso. Però l'orrore in cui le persone sono cresciute è talmente violento sulle persone che difficilmente le persone la riesce a liberarsi. Cioè, già il fatto che noi altri fermo dei passi in avanti, cioè che riusciamo a spingere verso la cessazione della sottomissione in se stessa, è già un bel passo avanti. Io sono convinto che quello che noi stiamo facendo andrà a frutto fra 4, 5, 6 generazioni e nemmeno sappiamo come verrà a frutto fra 4, 5, 6 generazioni. Sappiamo che comunque noi non cambiamo la testa delle persone, cioè, questo è indubbio. Noi lanciamo delle ancore soltanto per delle persone che hanno una sensibilità rispetto al mondo circostante e che in quella sensibilità col mondo circostante trovano in noi un punto di appoggio, un punto di aggancio. Dico, sì, ho questa sensibilità per il mondo, ma che sei anche Claudio, che sei anche Francesco, che sei anche i pagani, che ha questa sensibilità, sì, non sei uguale alla mia, però sento che c'è un'affinità fra le due cose, è questo che a noi ci interessa. È chiaro che davanti a questo, davanti al nostro tentativo di tagliare quelli che sono i reticolati di un campo di sterminio in cui gli esseri umani vengono costretti dal punto di vista emozionale, è chiaro che abbiamo sempre un'attività contraria. Vabbè. Allora io chiudo qui la trasmissione Magia Stregonaria del Paganesimo. Ciao Stefano, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la, sempre al solito, continueremo con Esiodo. Vi ricordo, sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.